Innanzitutto, come premessa generale, voglio dirvi che la mia associazione all'inizio della crisi nel paese del Nord Africa, che si profilava già alla fine dell'anno scorso, quindi dicembre 2010, aveva iniziato appunto a porsi il problema, naturalmente degli scenari futuribili che si sarebbero potuti verificare a seguito appunto dell'imminente scoppio di questo fermento politico-culturale che in alcuni posti, come sapete, purtroppo è degenerato in guerra, e la possibilità di apprestare per quello che potevano essere le nostre esperienze, risorse e disponibilità in generale, un progetto che potesse in qualche modo monitorare e osservare il proseguo di una politica di repressione e controllo migratorio che già avevamo avuto modo purtroppo di accertare nel corso degli anni precedenti. Però devo dire che io insieme ai miei altri colleghi ci occupiamo di migrazione da più di 13 anni, quindi abbiamo visto purtroppo nascere e crescere il fenomeno e con esso anche tutta una serie di normative che di volta in volta, così come hanno meglio di me specificato i colleghi che mi hanno preceduto, sono andate progressivamente verso una strada che sicuramente non ci fa intravedere degli scenari sinceramente rispettosi, come diceva l'avvocato Todaro, rispettosi dei diritti umani. Si è parlato moltissimo di Lampedusa. Posso dire di esserci stata diverse volte nel corso degli ultimi mesi, ma così come anche in passato, e la situazione non solo non è confortante, ma siamo arrivati definitivamente al tracollo di un sistema di non cattiva gestione, ma di consapevoli scelte inesatte. La mia denuncia vuole sostanzialmente essere questo, perché quando, come diceva il mio collega, l'avvocato Marino, si limita il diritto di difesa dentro un centro che, tra l'altro, come status giuridico, è un centro di primo soccorso e accoglienza, non ce ne dimentichiamo. Per cui, nel momento in cui, dentro un centro come questo, un difensore munito di regolare procura non ha la possibilità di entrare e avere un colloquio con il proprio cliente, con il proprio assistito, siamo sinceramente arrivati al tracollo del sistema, di ogni sistema di diritto. E questo è solo uno degli esempi, dei mille esempi che potrei farvi con nome e cognomi di tutto quello che sta avvenendo e non solo a Lampedusa, perché mentre Lampedusa come posso dire, è un sistema architettato di strategia politica a doppio binario, secondo me, perché da una parte si sta mercificando, così come in realtà si è fatto in passato, la merce che sostanzialmente sono i tunisini, per fare sì che si possa premere sui governi nel Nord Africa e in particolare sulla Tunisia, perché come sappiamo tutti ci sono interessi in gioco grossissimi, e quindi fare in modo che la Tunisia mantenga gli impegni presi in termini di gestione del fenomeno sulle loro coste. Dall'altra parte, invece, si sta come dire, legittimando, si stanno legittimando alcune prassi che, come faceva notare l'avvocato Trucco, sono assolutamente in contrasto, non possiamo definirle se non illegittime, rispetto a un sistema che già di per sé come dire, non riscontra il benestare comunque di persone come noi, operatori giuridici che lavoriamo ogni giorno sul campo. Secondo me l'attenzione andrebbe puntata quindi non soltanto su Lampedusa, dove stanno avvenendo cose gravissime, dove, come ricordavano le persone che mi hanno preceduto, si limita la libertà personale senza alcuna motivazione di persone per 20-25 giorni, e stiamo parlando di persone anche di richiedenti asilo, stiamo parlando anche di minori. Cioè tutte persone che andrebbero tutelare, tutte persone che rientrano nelle categorie dei soggetti vulnerabili e che non dovrebbero sostare più del tempo strettamente necessario per organizzare il loro trasferimento da Lampedusa in centri specializzati, perché queste persone necessitano, e ora vi racconterò per esempio la vicenda del signor Raichel, necessitano di cure, assistenza, come il signor Raichel, che tra l'altro non solo è sposato con una cittadina francese, ma è anche, purtroppo è stato uno dei leader della rivolta che sono avvenute lo scorso anno al sud della Tunisia, in questa zona ricchissima di miniere di fosfati. Episodio, evento, diciamo, politico dal quale poi è esplosa tutta la rabbia e l'insofferenza delle popolazioni del Nord Africa. Il signor Raichel è dovuto naturalmente scappare sotto falso nome e giungere qua in Italia con una barca, rischiando naturalmente la vita, pur essendo sposato con una francese, perché innanzitutto ha subito mesi e mesi di restrizione carceraria in Tunisia, dove è stato torturato. Infatti in questo momento, per fortuna, ci sono alcuni operatori di MSF che stanno monitorando la sua condizione psicofisica. Ma questa persona, arrivata in Italia il 14 maggio scorso, è ancora trattenuta presso il centro di Lampedusa, dove non riceve nessun tipo di assistenza, dove gli è impedito la possibilità di uscire fuori dal centro. Ripeto, pur non essendo un CIE quel posto, pur essendo un centro di primo soccorso e accoglienza. Io ho ascoltato il dottore Gallipò, in parte apprezzo anche l'onestà intellettuale con la quale si è espresso riguardo ad alcune cose. Però voglio far notare un po' a tutti che in realtà diciamo il riferimento alla delinquenza di queste persone, io non la farei così facile, perché una persona, anche la più sana, la più serena, privata ingiustamente, senza alcuna motivazione, senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria, della propria libertà personale, solo perché ha preso una barca ed è venuto qui perché non c'è nessun altro motivo, cioè nessun'altra possibilità di ingresso in Europa. Io vorrei sfiderei ognuno di noi a non avere una reazione di aggressione, un movente di rabbia nei confronti, tra l'altro, di persone che stanno lì, magari con tutta la buona volontà, cercano di dare accoglienza, sostegno, eccetera, ma che da queste persone recluse ingiustamente non possono essere che visti come carcerieri. È questa la realtà, per cui io mi auguro che chi di dovere, anche aiutati dai giuristi che tra l'altro in maniera assolutamente volontaria si occupano di monitorare tutte queste situazioni di abusi, di violazioni dei diritti umani, possano comunque spingersi oltre a un comportamento di correttezza rispetto alle situazioni che si profilano e si vedono. Ma io invito le forze dell'ordine, oltre che a fare il tradizionale o il canonico la canonica attività di sorveglianza, di controllo, eccetera, e mi rivolgo in particolare alla polizia giudiziaria, cioè alcune situazioni andrebbero indagate. Le forze giudiziarie dovrebbero impegnarsi a valutare e verificare quelle che sono le informazioni che girano da mesi sulle violazioni dei diritti fondamentali e verificare se queste situazioni sono reali o no. L'ultima notizia di stamattina, poi magari chiudo, l'ultima notizia di stamattina è che a Pantelleria, dagli ultimi sbarchi, non quest'ultimo che c'è stato, ma dagli ultimi sbarchi, sono ancora da 20 giorni recluse anche lì in un'ex caserma che si chiama Barone, 40 persone, di cui non si sa niente. Perché mentre purtroppo, comunque per fortuna, Lampedusa è con i riflettori puntati, ci sono posti come Linosa, Pantelleria, ma lo stesso hangar, senza andare così lontano, diciamo, da dove abitiamo normalmente, lo stesso hangar portuale di Porto Empedocle vede ogni settimana decine e centinaia di persone trattenute in attesa di collocazione in altri centri, collocazione che non avviene, nonostante, come ci accennava per esempio per il caso dei minori poco fa il dottore Graceffa, nonostante i posti ci siano, non solo i posti ci sono, ma con gli ultimi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state stanziate e deferite alla Protezione Civile migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di euro perché la protezione civile facesse una mappatura di tutte le possibili strutture che potenzialmente fossero idonee anche alla seconda accoglienza. Questo, tra l'altro, anche qui c'è un'anomalia pazzesca, perché l'Italia era uno dei fiori all'occhiello in tema di immigrazione. L'Italia era sicuramente il sistema SPRAR, che purtroppo non era sufficiente, che è un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che ha funzionato da decenni e che funzionava benissimo. Purtroppo la ristrettezza dei posti era correlata e collegata alla mancanza di fondi, però ora i fondi si sono trovati, ma il governo italiano ha scelto coscientemente di finanziare la protezione civile attraverso l'individuazione di nuovi posti piuttosto che andare a rifinanziare un sistema SPRAR che garantiva dei posti in piccoli centri dove magari ancora non era, diciamo, che soffrivano anche dell'emigrazione dei nostri connazionali, dove ci sarebbe stata la possibilità veramente di un'integrazione reale. E questo scardinamento anche della seconda accoglienza è avvenuto con Mineo. Oggi forse non ne abbiamo neanche parlato. Mineo è un mega campo. Io vorrei che veramente certe cose. Sì, tutti l'ho visitato. Mineo è un campo, così come per esempio Chinisia, anche se hanno due status differenti, perché Mineo è un centro di accoglienza per richiedenti asilo, mentre Chinisia, che è l'ultimo campo approstato sempre dal governo italiano, al Ministero degli Interni, nel Trapanese, è un CIE. E ora vi dirò anche di Chinisia, perché è veramente allucinante. Mi dispiace non potervi mostrare le foto di Chinisia perché è veramente uno spettacolo questo posto. Tra l'altro è costruito, questo dico, per prendere, è costruito su una discarica abusiva di amianto. Giusto per darvi un'idea di come si riciclano i posti. Esattamente. Parlavamo di Mineo. Mineo è un mega campo, forse l'avrete sentito, costruito, è un'ex base NATO costruita negli anni, fine anni 60, quindi al governo degli Stati Uniti, è stata abbandonata da poco per, tra l'altro, problemi strutturali, perché quando pioveva entrava l'acqua dentro queste casette, diciamo, questa sorta di residence. È stata riconvertita dal governo italiano come centro di prima accoglienza, di seconda accoglienza per i richiedenti, prima accoglienza per i richiedenti asilo, e può raccogliere in teoria fino a 200 persone in maniera abbastanza comode, però se ce ne fosse la necessità si potrebbero anche tenere lì dentro 7.000 persone. Naturalmente non è un centro chiuso, è un centro aperto, perché appunto è un CARA, però è un centro che sorge nel bel mezzo del nulla. È lontano, circa 12 chilometri dal primo centro abitato, in un posto assolutamente non alberato. Però comunque in quei giorni, mi ricordo, forse il giorno stesso dell'inaugurazione di Mineo, io incontrai in quell'occasione il prefetto Caruso, il quale, a giustificazione delle osservazioni che portavo io, definendo delle vere e proprie deportazioni di questi richiedenti asilo in un altro posto, con tutte le difficoltà che questo poteva e ha comportato, dato, e cioè la mancanza di riferimento diretto con la commissione che era competente per esaminare le richieste d'asilo, il dispendio di soldi, perché queste persone poi, per essere sentite dalla commissione competente, sono state trasferite di nuovo per giorni in Nord Italia per poi farvi rientro, quindi uno spreco di soldi pubblici assurdo. E diceva che i richiedenti asilo che erano stati trasferiti dovevano solo ringraziare il governo italiano, perché gli altri CARA d'Italia sostanzialmente sono pessimi, mentre avrebbero avuto un posto decente e meraviglioso lì a Mineo.